Siamo arrivati alla fine di questo libro e alla fine di tante cose, alla fine del libro, ma alla fine della vita di Mosè, alla fine della vita nel deserto, quindi tante cose da questo punto in poi cambieranno nel popolo di Israele. Allora, Mosè è arrivato alla fine della sua vita, 40 anni di guida del popolo, 40 anni di fatiche, di alti e bassi, di cose che sono andate bene, altre che sono andate peggio. Ormai è vecchio e sa che lui nella terra promessa non ci entrerà. Ha fatto un errore. Gli è scappata la pazienza una volta e si è fregato l'entrata nella terra promessa. Questo vi faccio riflettere su tante cose. Ma il Signore ha detto, guarda, sei stato bravo, perfetto, però quella cosa lì ti impedisce di entrare. Lui lo sa. Ci ha provato con il Signore. Gli ha detto, senti, ma non si può... Dico, il Signore ha detto, senti, Mosè, basta, su questa storia non ci tornare più, non ci entrerai. Quindi lo sa e si preoccupa che ci sia un successore. Dice, va bene, io non ci sono più, ma chi è che condurrà il popolo? E Dio dice, non preoccuparti, ci penso io, ha scelto Giosuè. Giosuè dice, sarà il tuo successore, sarà lui che porterà avanti il popolo. Scelto da me, non è stato nepotismo, non è stato uno dei figli. È interessante come dei figli di Mosè non se ne parla. Non c'è stato nepotismo nel popolo di Israele da questo punto di vista. Già Giosuè aveva dato prova di affidabilità, di fede in Dio, eccetera. Quindi era una persona che aveva delle caratteristiche sue, non perché era il delfino di Mosè. Quindi è arrivata alla fine. Mosè, abbiamo visto nel libro, ha ripetuto tutte le cose al popolo. Ha detto, allora ragazzi, mi raccomando, e gli ha ripetuto tutto. Gli ha ripetuto tutta la legge, ha ripetuto tutte le istruzioni. Siete tutti giovani, i vecchi, quelli che avevano vissuto le cose erano morti. Era tutta la nuova generazione. Quindi gli ripete tutto. E alla fine cosa fa? Bene, allora al capitolo 31 dice adesso seguite Giosuè, non ci sono problemi. Poi Mosè scrisse queste cose, questa legge, e la diede ai responsabili, alle autorità civili e religiose del popolo, agli anziani e ai sacerdoti, dicendo allora ecco, questa è la legge, con un incarico. Dice, alla fine di ogni 7 anni, capitolo 31, versetto 10, Mosè diede loro quest'ordine: alla fine di ogni settennio, al tempo dell'anno del condono, della festa delle capanne, quando tutto Israele verrà a presentarsi davanti al Signore Dio tuo, nel luogo che egli avrà scelto, leggerai questa legge davanti a tutto Israele, in modo che egli la oda. Radunerai il popolo, uomini, donne, bambini, con lo straniero, chi abita nelle tue città, affinché odano, imparino a temere il Signore, il vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. E i loro figli, che non ne avranno avuto ancora conoscenza, la udranno e impareranno a temere il Signore, il vostro Dio, tutto il tempo che vivrete. Quindi dà degli ordini. Allora, mi raccomando, adesso ogni 7 anni vi rileggete tutto. Ogni 7 anni vi fate un ripasso di tutte le mie istruzioni. È importante. Dice, perché poi le cose, sì, le so, e andiamo avanti per sentito dire e per traduzione. E viene fatto, dice, una forma di alfabetizzazione biblica, viene fatto di fronte a tutti, dice, non gli adulti, tutti, anche i bambini, anche loro devono cominciare a sentirsi queste cose. Perché quando la sentiranno la prima volta, magari non la capiscono, però la potranno sentire magari dopo 7 anni, quando sono un pochino più grandi e sono più in grado di capire le cose. E non soltanto voi, ma anche tutti quelli che vivono con voi, anche gli stranieri, le persone che vivono insieme a voi, tutti devono sentire queste cose. Ok, Mosè dice, bene, allora, io devo morire, le istruzioni le ho date, mi sono raccomandato, e il Signore cosa gli dice? Dice, Mosè, non è servito a niente. Non è servito a niente. Versetto 16. Il Signore disse a Mosè, ecco, tu stai per addormentarti con i tuoi padri. E questo popolo andrà a prostituirsi seguendo gli stranieri del paese nel quale stai per entrare. Mi abbandonerà e violerà il patto che ho stabilito con loro. Cioè, che scale braccia. Dice, 40 anni nel deserto, ho cercato di farvi la testa così, ve l'ho rifatta adesso con il Deuteronomio. E il Signore dice, guarda che appena tu muori, loro entrano e iniziano a fare esattamente il contrario di quello che gli ho detto. E allora fa una cosa. So già come va a finire, quindi noi cosa avremmo fatto a questo punto? Probabilmente avremmo detto, bene, allora veniamo confermiamo il patto, siete d'accordo? Sì. Allora, per ricordarcelo, firmiamo tutti un bel impegno che faremo le cose come il Signore ha detto. Probabilmente avremmo fatto così. Il Signore fa esattamente il contrario. Dice, adesso, Mosè, tu gli insegni, scrivi un canto, che adesso io ti dico, e glielo insegni, glielo fai imparare a memoria, che lo cantino. Perché cantarlo? Perché quando cantiamo le cose ce le ricordiamo a memoria. Imparare una poesia, se c'è un po' di rima ce la facciamo, almeno una volta si faceva, adesso non si fa più. Imparare un testo di prosa è ancora più complesso a memoria, ma se si canta è più facile. Tant'è vero che noi conosciamo un sacco di cose a memoria, cantate. Quanti canti conosciamo a memoria? Perché cantandoli ce n'è in più. Quindi il Signore dice, cantate. E cosa gli fa cantare? Dice, questo canto sarà una testimonianza contro di loro. Non è un canto di impegno verso il Signore, ma è un canto di dichiarazione di quello che loro faranno. In modo che non potranno dire, io non lo sapevo, nessuno me l'aveva detto. Ed è interessante vedere quello che è il canto che il Signore gli fa scrivere. Ve lo leggo in una versione ridotta, lo troviamo al capitolo 32, e praticamente prende quasi tutto il capitolo 32, ma vi faccio una versione ridotta da un'altra versione della Bibbia. Cieli, fate attenzione e io parlerò. La terra ascolti le mie parole. Proclamerò il nome del Signore. Egli è la rocca che ci protegge. Quel che Egli fa è perfetto. Le sue decisioni sono giuste. È un Dio fedele e non inganna, sempre giusto e leale. Voi lo avete offeso. Guardate, questo qui era quello che loro dovevano imparare a memoria e cantare. Voi l'avete offeso. Non siete più suoi figli, ma solo dei bastardi, gente incostante e sviata, popolo stupido e insensato. E questo è il modo di essere riconoscente al Signore? Non è Lui il Padre che vi ha dato la vita, che vi ha creati e resi sicuri? Dio si è preso cura di Israele. Pensate agli anni passati. Cercate di capire il corso della storia. Il Signore li trovò nel deserto, nella steppa piena d'urla selvaggia, si prese cura di loro, li istruì, li protesse come se fosse la pupilla dei suoi occhi. È stato come un'aquila che insegna ai piccoli il volo, vola sopra il nido, stende le sue ali, li aiuta e li sostiene. Il Signore li ha guidati da solo, non c'era con lui nessun altro. E dopo aver goduto di ogni bene, Gesurum è diventato ribelle. Sì, vi siete riempiti e impinguati, vi siete enormemente ingrassati. Gesurum ha lasciato Dio, il suo creatore, ha disprezzato la roccia che lo aveva protetto e salvato, hanno offeso il suo amore, hanno seguito le divinità straniere, lo hanno irritato con idoli vergognosi, hanno offerto i loro sacrifici a spiriti maligni, a divinità che non avevano conosciuto, dei venuti da poco. Sì, voi trascurate la roccia, colui che vi ha messo al mondo, dimenticate il Dio che vi ha dato la vita, mi avete tradito con falsi dei, mi hanno oltraggiato con i loro idoli vani. Un fuoco si accese dentro di me e divampò raggiungendo l'abisso del regno dei morti. Distrusse la terra e i suoi prodotti. Aumenterò contro di loro i miei castighi. Saranno sfinite dalla fame, consumate da febbre, orribile pestilenza. Scatenerò contro di loro animali selvaggi, li colpirò col veleno dei serpenti. Sulla strada la spada li priverà dei figli, nelle case ci sarà terrore. Moriranno tutti, giovani, ragazze, lattanti, vecchi, gente senza buon senso, che non capisce niente. Se fossero intelligenti, capirebbero e saprebbero qual è la loro fine. Certo, il Signore farà giustizia del suo popolo, avrà pietà della sorte dei suoi servi quando vedrà che non hanno più forza e manca loro ogni appoggio e sostegno. Dovrete riconoscerlo. Io solo esisto. Con me non c'è altro Dio. Io faccio morire e do vita, ferisco e do guarigione. Nessuno può salvare dalla mia mano. Bel canto da imparare. Bel canto. Noi non so se lo canteremo. Ma è quello che Dio dice. Questo qui lo dico, dice il Signore, perché almeno sapete come andrà a finire. Non potrete dire non lo sapevamo, non potrete dire tante cose, perché io so già come va a finire. E mi immagino Mosè, come si è sentito. Già un'altra volta aveva detto: Signore, senti, in questo popolo non ce la faccio più, vogliono fare sempre di testa loro, scegli qualcun altro, basta, ma chi sono io, non devo, non sono mica la loro balia. E quindi quando Mosè insegna questo popolo, glielo fa imparare a memoria, insegna al popolo questo canto, glielo fa imparare a memoria, e poi dice: bene ragazzi, ricordatevi, queste cose sono cose importanti per voi, e va avanti. Arriva la sua morte. Il Signore dice: vieni sul monte, osserva, guarda la terra da distante, guarda ecco, vedi, questi sono i posti che io avevo promesso, e adesso è arrivato il momento. Mosè muore sul monte da solo, viene sepolto. La Bibbia dice: Dio lo seppellì, e nessuno ha mai saputo dove fosse, probabilmente per un bene si sono evitati i mausolei, nessuno sa dove andare. Ecco, questa è la tomba di Mosè. Anche nella tradizione non esiste la tomba di Mosè. Se andate a fare un giro in Israele troverete la tomba di Abramo, troverete la tomba di Sara, troverete la tomba di Giuseppe, ma la tomba di Mosè, anche nella tradizione ebraica, non c'è, non esiste, non è assolutamente presente. E di Mosè viene detto, è interessante alcune cose che vengono dette di Mosè. Dice: lui, non c'è stato in Israele un profeta simile a Mosè. È stato l'unico col quale Dio ha parlato a tu per tu. L'unico che quasi è riuscito a sfidare il Signore. Signore, o li perdoni o fai morire me. Che quasi ha ricattato, mi permettete questa espressione, il Signore. Nessuno è stato simile a lui con tutti quei segni, miracoli che lui ha fatto contro il popolo di Israele e a pro cioè contro il popolo d'Egitto e a pro del popolo di Israele. Quindi è un personaggio particolare, tant'è vero che nell'ebraismo è l'elemento, il personaggio più importante, la legge di Mosè. Mosè era il caposcuola di tutto. Tra questi due episodi c'è da dire che, nonostante tutto, nonostante probabilmente la frustrazione di Mosè, tante speranze, adesso arrivano, vedrai, no, andrà male. Però Mosè benedice il popolo. Ed è bello quando viene detto, capitolo 33, questa è la benedizione con la quale Mosè, l'appellativo, uomo di Dio. il titolo che viene dato a Mosè. Mosè era un uomo di Dio. Dice, e quindi inizia tutta una benedizione, in modo particolare, per ogni tribù. Per ogni tribù ha qualcosa di speciale. Non fa una benedizione così generale sul popolo di Israele. Sì, il popolo di Israele, però per ogni tribù ha una benedizione particolare. Per i biblisti, gli studiosi, gli sfido a trovare qual è la tribù che manca. Ci sono 11 tribù menzionate, ne manca una. Chi vuole scervellarsi può cercare di capire qual è quella che manca, ma è difficile trovarla perché come i sette nani, eccetera, che ci dimentichiamo sempre un nome. Ce ne ricordiamo 6, ma il settimo ci manca sempre. Però dà una benedizione, cioè nonostante tutto, nonostante la frustrazione, lo scoraggiamento, Mosè benedice il popolo. Ci sono alcune piccole perle che noi possiamo ritrovare in tutto il testo, alcuni testi che possono essere importanti. Se la regia ci manda la slide delle perle, dei versetti particolari. Il primo che dice, io faccio morire e faccio vivere, ferisco e risano, chi è Dio. Una seconda piccola perla, lo custodì come la pupilla dei suoi occhi, la cura, l'amore, la protezione di Dio. Oppure, come un'aquila che desta la sua nidiata, o come dice un'altra versione, che insegna ai piccoli a volare. Altra immagine molto bella dell'opera di Dio. Oppure, sotto di te stanno le braccia eterne. Fatto di sapere che, nonostante tutto, sotto di noi abbiamo una rete di sicurezza. Oppure, è lo scudo che ti protegge e la spada che ti fa trionfare. Tante bei versetti che troviamo, però dobbiamo tenere presente che questi bei versetti sono contenuti in un contesto molto duro, nel quale il Signore dice, so già come va a finire, nonostante tutto. Quindi, come possiamo coniugarlo, tradurlo, coniugarlo oggi? Alcune domande, alcune riflessioni su questi testi che chi non li ha letti vorrei invitarlo a rileggere per rivederli per conto proprio. La prima cosa potrebbe essere la conoscenza della Bibbia. Il fatto che viene esortato, viene detto, dovete conoscere la Bibbia, dovete leggerla ai vostri figli, ai nuovi arrivati, ai nuovi cristiani, in casa, in famiglia, in chiesa. E la domanda è, la leggiamo? È tutto per conto nostro. Ma, insieme ad altri, la facciamo conoscere? Oppure potremmo vedere anche un altro punto, una lettura sistematica e completa. La leggerete tutta, in presenza di tutti, non soltanto quello che... E questa è un'altra domanda che a volte mi faccio. Io mi incontro spesso con persone che hanno problemi e a volte mi dicono sì, io ho conosciuto il Signore un anno fa, 5 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa. E spesso arriviamo al discorso, va bene, ma la Bibbia, come ti rapporti con la Bibbia? Sì, ogni tanto, ma quando mi ricordo, sì, ma come la leggi? L'apro, magari un versetto nei Salmi, un versetto nei Vangeli, un versetto... Non si può conoscere la Bibbia, un versetto qui, un versetto là. Mi ricordo qualche tempo fa, è arrivata una persona, mi ha telefonato chiedendomi un appuntamento perché aveva dei problemi. Una persona che non è cristiana e è venuta per raccontarmi la sua esperienza, per parlarmi di alcune cose. Mi ha detto, sa, dottore, ho letto il suo libro. Dico, ah, interessante. Sì, me ne avevano parlato, sono andato a cercarlo, l'ho trovato, l'ho letto. La mia domanda ovviamente era: e cosa ne pensa? Cosa... Dice: no, no, ma non voglio parlare del libro. Dice: io l'ho letto perché prima di venire a parlare con lei volevo conoscerla un po'. Perché leggendo il suo libro ho cercato di conoscere lei. Mi ha fatto riflettere. Noi per conoscere Gesù che cosa facciamo? Cosa dovremmo fare? Leggere quello che è. Comunque, quindi, lettura sistematica. Oppure potremmo pensare a dei corsi di alfabetizzazione periodica o obbligatoria magari. Perché no? Non solo ad hoc. Dobbiamo fare battesimi, allora facciamo quei 5, 6, 10, 15 incontri, non so quanti sono, per mettere a punto alcune cose e poi basta. Poi se non, la persona non si sposa, non corre neanche il rischio di dover fare un corso prematrimoniale. Se si sposa invece magari gli viene proposto e allora magari non riesce a sgagliattolare via. Però se non si sposa va tranquilla fino alla morte, dove non sentirà la predica del suo funerale. Se no non c'è nessun altro. È così sbagliato fare una formazione sistematica? Ci sono chiese che lo fanno. Ci sono chiese che lo fanno come prerequisito per l'inserimento in qualsiasi tipo di attività di chiesa. Vuoi fare la scuola domenicale? Vuoi suonare nel gruppo musicale? Vuoi cantare? Benissimo. Allora, prima facciamo un corso di formazione. Perché se sei davanti ad altri, bisogna vedere. La Bibbia la conosci? L'hai capita? Sai che cosa vuol dire essere cristiani? Sì, allora puoi farlo. No? Allora prepariamoci prima. È un ripasso perché lo sai già? Benissimo. Facciamolo. È così sbagliato? Pensiamoci. L'insegnamento è inutile? A pensare a Mosè verrebbe voglia di dire di sì. Ma non soltanto a Mosè. C'è stato un altro personaggio molto interessante. Un altro profeta. Un profeta che a un certo punto il Signore gli dice: quanto a te, figlio d'uomo, i figli del tuo popolo discorrono di te presso le mura e sulle porte delle case, parlano l'un l'altro e ognuno col suo fratello e dicono: venite, prego, andiamo ad ascoltare la parola che viene da parte del Signore. Vengono da te come fa la folla, il mio popolo si siede davanti a te e ascolta le tue parole, ma non le metto in pratica, perché con la bocca fa mostra di tanto amore, ma il loro cuore va dietro la sua cupidigia. Ecco, tu sei per loro come la canzone d'amore di uno che ha una bella voce e sa suonare bene. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Ezechiele. Anche lui dice: loro vengono, ti ascoltano, ma poi fanno quello che vogliono lo stesso. È solo una bella storiella quella che ascoltiamo la domenica mattina? O quando leggiamo la Bibbia, o quando facciamo degli studi biblici, le cellule? Sono solo belle storielle o devono cambiare la nostra vita? O cambiano la nostra vita? Se no, sì, è bello. Parlato bene, quell'altro mese è stato più noioso. Ho detto dei punti interessanti. E poi continuiamo a fare quello che vogliamo. Il canto insegnato a Mosè ben vesto che duro. Quale potrebbe essere il nostro? Ho evitato di farlo. Sarebbe stato bello una attualizzazione di questo canto di Mosè per il popolo di Israele, fare il canto per la chiesa di Asti. Ma se Mosè fosse con noi e il Signore gli dicesse qualcosa, in base a quello che è stata la nostra esperienza con la Bibbia, con l'istruzione che il Signore ci ha dato, nel giro di 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 40, 50 anni, 60 anni di conversione, quale sarebbe il risultato? Il Signore direbbe di noi, anche di noi. Ho parlato, parlato, parlato. Non è servito a niente. Non è cambiato niente, o molto poco. Molto poco. Si dimenticano in fretta quello che dico. Quali sono le nostre priorità? Si allontaneranno, andranno a fare quello che vogliono, andranno dietro ai loro idoli, a idoli che non esistevano quando li ho conosciuti. Se andate, se leggete bene il testo, viene detto idoli vecchi e nuovi, le nuove cose, le novità che ci portano via. Quali sono le nostre priorità? Che ci portano via dal lavoro. Perché tante cose non sono sbagliate in se stesse. Noi quante volte parliamo di idoli e pensiamo alle cose brutte, cattive e vergognose? No, non necessariamente. Vi ho già citato il libro Idoli e inganni di Tim Keller, quindi ve lo ricordo, se vi capita leggetelo, perché è molto interessante. Ma tante cose, il lavoro è importante, ma quando il lavoro ci porta via, diventa la ragione barra scusa per non avere mai tempo per il Signore. O quando la famiglia ci porta via il tempo, è giusto la famiglia, tante volte facciamo degli sbagli molto grossi, invertendo le priorità, ma quando togliamo il tempo al nostro rapporto personale con il Signore per la famiglia, non alle nostre attività per la Chiesa o per la missione, ma al nostro rapporto personale con la famiglia. Lo sport, la musica, la tecnologia, telefonini, smartphone, tablet e via dicendo, e con tutto quello che ne consegue delle varie applicazioni da Facebook in poi. Divertimento, amici, reputazione. E ve l'ho già detto, e mi ripeto, è interessante quando, specialmente d'inverno, d'estate si nota meno, ma si vede anche d'estate, quando magari mi alzo da casa mia, quarto piano, c'è un parchetto davanti, e vedo alle 6 di mattina neve, freddo, bel tempo, persone in giro col cane. Perché? Giustamente, ho un cane in casa, devo portarlo fuori a fargli fare il suo giretto mattutino e serale. No? Comportamento ogni tempo. No? Non, leggi la Bibbia, la mattina non riesco a alzarmi, non riesco a farlo. Per il cane sì. Per il Signore? Ma il Signore capisce. Sì. È il cane che non capisce. E quindi ti crea problemi se non lo porti giù. Il Signore capisce. Ma non capisce quello che vogliamo noi. Capisce quello che vuole Lui. Prendiamo per caso sotto gamba gli avvertimenti e le istruzioni bibliche? Chiudiamo con un testo. Cosa possiamo fare? Facciamo bene attenzione. Possiamo guardarlo da Deuteronomio 33, 32, un attimo che mi confondo i due capitoli. Eccolo qua. Oh. Capitolo 32, dal versetto 46. Questa è una versione ampliata e modificata. Facciamo bene attenzione. Prendiamo a cuore tutti gli insegnamenti, le parole che oggi sono pronunciate solennemente, proclamate davanti a noi. le prescriveremo, le trasmetteremo ai nostri figli, affinché custodiscano e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole, gli ordini di questa legge. Per noi, infatti, questa non è una parola senza valore, non sono parole vuote, ma sono la nostra stessa vita. Questo è quello che dice la Bibbia. Cosa possiamo fare? Ce lo dice. In pratica. Non sottovalutiamo le cose. Prendiamola sul serio. Non è una parola senza valore. Non sono parole vuote, vecchie, che non servono più. Ma sono la nostra vita. So già come va a finire. Il Signore sa come andrà a finire. E come andrà a finire? Come il popolo di Israele? O in maniera diversa? So già come andrà a finire, so già che la vita della Chiesa dei singoli membri della Chiesa di Eparini sarà diversa. Oppure so già che tra un anno, due anni, tre anni saremo appunto da capo. La differenza aspetta noi. Cosa vogliamo che sia la nostra vita nel futuro? Il Signore sa come andrà a finire. Forse siamo curiosi anche noi. Ma non sottovalutiamo le cose, perché questa non è una parola senza valore. Non sono parole vuote, ma sono la nostra stessa vita.